Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria. Carissimi, Ave Maria. Carissimi che ci state seguendo da ben quattro canali, ben ritrovati a questo incontro per conoscere e approfondire la nostra fede. Oggi parleremo del problema dei problemi, diciamo così, il modernismo, perché non si può capire cosa sta succedendo nella Chiesa, ma non da 11 anni, da 60-70 anni, se non si capisce che cos'è il modernismo, la cloaca di tutte le eresie. L'espressione è forte, ma è quella che usa il grande Papa San Pio X nell'enciclica con cui ha smascherato la più perniciosa delle eresie, cioè la Pascendi Dominis Gregis. E quindi per farlo abbiamo dei pezzi da 90 oggi, no Dorotea? Abbiamo Giulio Loredo della TFP, il professor Giovanni Zenone, editore di Fede e Cultura, e Gaetano Masciullo, che è il curatore del libro che oggi presenteremo. Salutiamo tutti voi che vi state collegando in questo momento dai nostri canali e tutti coloro che seguiranno anche in differita. Mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali e fate conoscere questo video, oltre che questo libro, perché veramente è il problema dei problemi. Ecco, poi Dorotea come catechista l'ha vissuto sulla sua pelle nell'insegnamento, ecco, questa mentalità perniciosa, ecco, diciamo così.
Cambiamenti, poi noi dobbiamo ringraziare Fede e Cultura, perché di libri, catechismi e tanti tanti testi che vi abbiamo presentato anche negli anni passati, e atti a dimostrare appunto che noi abbiamo ancora, grazie a Dio, degli elementi forti per resistere a questa buona battaglia. Fede e Cultura non è altro che Fides et Ratio, non è altro che quel ragionare, ma anche nello stesso tempo difendere la sana tradizione che ci ha portato all'oggi. Se noi oggi siamo qui, dobbiamo ringraziare tanti santi, ma in particolare, visto che è il protagonista questa sera, è San Pio X, con la sua intuizione, illuminazione, a condannare il modernismo, perché altrimenti noi oggi saremmo stati tutti modernisti, insomma. Quindi non si sarebbe salvato nessuno se lui non avesse avuto quella intuizione. Ecco, invece, tant'è vero che si dice, ma San Pio X non è che ha salvato, che ha risolto il problema. Beh, quello no, perché l'eresia, una volta che penetra, non va più via, questo è chiaro. Però i padri della Chiesa, come facevano appunto all'inizio, che hanno condannato sistematicamente, noi sappiamo che determinate cose sono condannate, non sono la verità. E così succederà anche per questa epoca moderna e quindi gli errori di questo nostro tempo. Ma noi adesso non rubiamo altro tempo, soprattutto al professor Zenone, che ringraziamo di essere qui e soprattutto ci deve essere, perché come vedete, gliel'abbiamo detto, le preghiere dei cenacoli di preghiera, grazie a Dio, spesso arrivano e come, quindi ci fa piacere davvero vederla e saperla bene in questo momento, anche se combattendo la buona battaglia in tutti i sensi. A voi che ci seguite potrete fare le vostre domande, per favore soltanto a tema, e prima ascoltate appunto cosa hanno da dirci. Grazie, a voi la parola.
No, vi ascoltiamo in religioso silenzio.
Ecco, io sono profondamente grato dell'ospitalità che mi date e anche di questa occasione a reti riunite, come quando parla il Presidente della Repubblica, di parlare e di far vedere che ci sono ancora. E devo dire grazie innanzitutto a Dio, alla Santa Vergine Maria, ma anche alle moltissime persone che con grande generosità hanno pregato e stanno pregando per me, per la mia salute, per la mia famiglia, per l'apostolato che svolgevo e che adesso svolgo, diciamo così, a tempo ridotto a causa ancora della malattia, ma che ho ripreso a svolgere ringraziando il cielo. E oggi sono fiero di essere qui con voi a parlare di questo bellissimo libro, che è quanto mai utile ai nostri tempi, questi tempi così travagliati, così pieni di battaglie, di oscurità, di tradimenti, di difficoltà, di sofferenze nella Chiesa e nel mondo. Ebbene, tutti questi hanno un antidoto, ed è proprio questa santità e questa chiarezza cristallina che San Pio X ha secreto in questi tre documenti che sono la Pascendi, che sono il decreto lamentabili sane exitu e la locuzione, la grave allocuzione dell'aprile 1907. E, tra l'altro sono testi comprensibili, ma con una prefazione ampia che contestualizza, che spiega con grande chiarezza, con la capacità cristallina che ha Gaetano Masciullo, e quindi vi suggerisco di seguire, ma anche di prendere questo bellissimo libriccino che sarà veramente di grande aiuto per la buona battaglia che dobbiamo continuamente combattere per difendere la nostra fede, per diffonderla anche. E se vorrete voi continuare anche questa formazione, sappiate che sabato prossimo qui a Verona, al Festival di Fede e Cultura, si continuerà tra l'altro con Julio Loredo, Gaetano Masciullo e molti altri, e anche Monsignor Atanasio Schneider, nel quale presenteremo il libro Credo, finalmente in quel giorno sarà presentato qui. Quindi grazie di questa occasione che ci date di poter far conoscere queste cose così utili per la nostra fede e per la Chiesa.
Bene. Allora grazie a tutti gli amici che sono collegati, ai canali che trasmettono e che trasmetteranno anche in differita, visto che c'è anche Radio Buonconsiglio che poi trasmetterà appunto in differita questa diretta. Grazie al professor Julio Loredo che ha accettato di accompagnarmi in questa presentazione di questi documenti preziosissimi di San Pio X. E appunto, come diceva prima il professor Zenone, abbiamo raccolto noi di Fede e Cultura questi tre documenti magisteriali in un unico volumetto. Come vedete, non è neanche impegnativo, diciamo così, dal punto di vista quantitativo delle pagine. Abbiamo dato il titolo Che cos'è il modernismo? Argomenti per conservare la fede, e all'interno del testo trovate appunto una mia introduzione dove cerco di ricostruire un po' il percorso storico che ha portato San Pio X a promulgare questi documenti, e anche una sintesi quasi schematica della Pascendi, che poi dei tre documenti è, se vogliamo, il cuore, quello più importante, senza togliere niente agli altri due, cioè, ripeto brevemente, la grave allocuzione dell'aprile 1907, cioè questo discorso che il grande pontefice rivolse ai cardinali per introdurre un po', per portare, presentare sul piatto la gravità del problema, e poi un decreto del Sant'Uffizio, lamentabili sane exitu, quindi l'elenco di 65, se non ricordo male, proposizioni condannate, quindi errate, tra l'altro molte delle quali, o addirittura tutte, come dire, copincollate da testi di teologi e scrittori modernisti che stavano già andando per la maggiore, diciamo i primi del Novecento, e poi le lettere enciclica Pascendi Dominici Grecis, notissima, con la quale il Papa condanna il modernismo, e che più che un'enciclica è un vero e proprio trattato di filosofia, di teologia. Io ho scritto nell'introduzione aristotelico-tomistica, perché il metodo che San Pio X utilizza per denunciare, analizzare, condannare il modernismo è tipicamente tommasiano, riferimento a San Tommaso d'Aquino, il principe dei teologi, cioè indicarne le cause, l'essenza, le conseguenze, gli effetti e anche poi alla fine i rimedi. E non so se Julio vuole aggiungere qualcosa prima di magari entrare nel vivo della Pascendi. Un'ultima cosa, magari prima di lasciarti la parola, vorrei ricordare a chi ci segue, tra l'altro, che il decreto e l'enciclica sono vincolate dall'infallibilità del Papa, quindi non sono proprio delle opinioni così, qualcosa che può essere, diciamo, analizzata con... può essere letta come un libro, un romanzo. No, stiamo parlando del magistero infallibile di Santa Romana Chiesa attraverso ovviamente una figura titanica come quella di San Pio X.
No, esattamente, io colgo l'occasione per salutare anch'io tutti i nostri carissimi ascoltatori dei vari canali che ci stanno seguendo, anche quelli che ci seguiranno in differita. E comincio ringraziando Fede e Cultura e nella persona di il professor Giovanni Zennone, anche lui catechista di Dorotea, e quindi ha sofferto anche lui nella propria pelle questo strapotere del modernismo di oggi, e ringraziarlo per la pubblicazione di questo libro, perché, come San Pio X ha detto benissimo, il modernismo è la sintesi, è così che è stata tradotta questa frase, è la sintesi di tutte le eresie, quindi non è un'eresia, due, tre, è la sintesi di tutte. L'originale latino è omne erestes coletanium, cioè la cloaca dove sfociano tutte le eresie, come Esther ha detto, una espressione piuttosto forte, però si la usa un papa, e per di più un santo, e la utilizziamo anche noi. Quindi si veda da dove si veda, gli errori di oggi provengono da lì, quindi è necessario conoscere il modernismo, studiare il modernismo e capirlo, e capire come dal modernismo poi vengono tutti gli errori di oggi. Chi capisce il modernismo capisce la situazione di crisi oggi nella Chiesa. Quindi ben venga questo libro così importante.
Ecco, allora entrando un po' nel vivo della Pascendi, dicevo prima che il metodo seguito dal pontefice è un metodo molto rigoroso. Come prima cosa, il Papa distingue il processo proprio del pensiero modernista distinguendo sette fasi. In latino, nel testo originale dell'enciclica, il Papa utilizza la parola personas, che io ho tradotto con ruoli, e che però a livello proprio etimologico può essere anche tradotto con maschere, perché nel latino antico persona è la maschera del teatro, no? Cioè lo strumento che attraverso il quale il suono riverbera, no? Verso il pubblico, no? Da qui la parola stessa, persona, no? Boezio ci scrive sopra, no? Ricava, come sappiamo, poi il concetto filosofico. Quindi è interessante anche questo modo di tradurre sette maschere, il modernista ha sette maschere, che vengono poste dal pontefice nella Pascendi, nell'enciclica, in sequenza logica, se vogliamo più che cronologica. Cioè c'è il ruolo, la fase del filosofo, quella del credente, quella del teologo, quella dello storico, quella del critico, infine del riformatore. Nell'elencare queste sette personas, il Papa ci sta già dicendo, vedete che il punto di arrivo è la presunta riforma della Chiesa, si dovrebbe dire la rivoluzione, perché noi sappiamo bene, Julio mi insegna che riforma e rivoluzione sono due concetti ben diversi, anche se i rivoluzionari usano la parola riforma, in realtà la vera riforma, cioè il ritorno alla forma autentica, all'idea divina, può farla solo la Chiesa, e la fanno solo i santi. Il vero, se pensiamo alla cosiddetta riforma protestante, che in realtà è stata una rivoluzione, cioè un volgersi contro, Lutero non è stato assolutamente un riformatore, è stato un rivoluzionario. I veri riformatori sono stati il Concilio di Trento, San Carlo Borromeo, Sant'Ignazio di Loyola e via dicendo. E allo stesso modo qui i modernisti dicevano: noi riformiamo la Chiesa, no, voi volete solo rivoluzionarla, cari signori, cari teologi modernisti. Il vero riformatore è San Pio X con questo documento. Quindi ecco, l'uso, tra l'altro tipico dei rivoluzionari, delle parole, no, per confondere un po' le acque. Quindi l'ultima persona, l'ultima maschera, l'ultima fase, quella del riformatore, è il punto di arrivo. Però il punto iniziale è quella del filosofo, quindi è la fase fondamentale, il punto di partenza. Su questa maschera si fonda tutta l'impalcatura del modernismo teologico. E nell'introduzione ho cercato di schematizzare quelli che sono i punti principali che caratterizzano il modernismo. A me piace tantissimo fare schemi, sintesi, per avere sempre davanti agli occhi con chiarezza ciò che si studia, no? E penso sia una cosa molto importante, tra l'altro credo che anche questo rientri un po' nel metodo tomistico, dopo aver fatto l'analisi, cioè la scomposizione dell'orologio, e non si può lasciare l'orologio con tutti gli ingranaggi sul tavolo, altrimenti evidentemente abbiamo solo un orologio distrutto, c'è solo confusione, è necessario fare sintesi. Però è anche vero che la sintesi senza analisi allo stesso tempo si può creare confusione, quindi sono necessarie entrambe le fasi. E quindi a me piace, proprio una questione metodica, consiglio anche a chi ci ascolta, a chi vuole studiare, è importante fare buone sintesi, senza fare confusioni e senza fare neanche approssimazioni, perché spesso anche questo è causa di grave confusione anche nella Chiesa, in questi tempi lo stiamo tra l'altro anche vedendo. Quali sono questi quattro punti, e poi lascio la parola di nuovo a Julio, che, come dire, caratterizzano il modernismo a detta di Sanzio Decimo? Beh, anzitutto l'agnosticismo, agnosticismo, non gnosticismo, con l'alfa privativo davanti, che non ha nulla a che fare con l'agnosi, ma l'agnosticismo è una posizione filosofica, cioè per i non addetti al lavoro, ai lavori. Cosa vuol dire? L'uomo non è capace di comprendere, di scoprire, di capire con le forze naturali che possiede, quindi i sensi e l'intelletto, se Dio esista, e tantomeno chi o che cosa questo Dio sia. E già questo primo punto si pone in diretto contrasto con la teologia classica, tradizionale, tomistica, se vogliamo, perché San Tommaso nella Summa Theologiae dice, con le famose cinque vie, dice: sì, è vero, Dio non è evidente, cioè noi non abbiamo conoscenza dell'esistenza di Dio in maniera immediata, cioè attraverso i sensi, come posso conoscere che questo computer che mi sta di fronte esiste, non ho dubbi, la sua esistenza è evidente perché passa dai sensi. Però può essere mediata tramite il ragionamento, quindi la mente, la ragione, può arrivare a capire che deve esserci una causa prima cui tutti i popoli danno il nome di Dio, dice San Tommaso, no? E quindi ciò che ha a che fare con la teologia naturale, no? Così dicono gli studiosi, usano questa espressione, la disciplina della teologia naturale. Il modernista dice: no, non posso, l'uomo non è capace di comprendere se Dio esista, figurarsi, capire che cosa sia questo Dio, chi sia questo Dio, se è una persona, eccetera, eccetera. Secondo punto, l'immanentismo, cioè il modernista, il teologo modernista dice, che vedete, poi loro usano tante parole complesse, ma alla fine dei conti, alla fine della fiera, sono concetti anche più abbastanza semplici da comprendere. Cioè, che vuol dire immanentismo? Il teologo modernista dice: all'origine di tutte le forme di religione c'è un desiderio di divinità imprecisato presente nel cuore dell'uomo, cioè, quindi c'è questo sentimento che si percepisce, però, badate bene, solo in circostanze ben determinate, in circostanze adatte. A qui si collega al terzo punto, che è il sentimentalismo. E questa è una cosa molto grave, perché il modernista stabilisce un primato, diciamo così, il sentimento sopra la fede. E badate bene, proprio il modernista usa, adotta la parola fede, e anche qui c'è la tipica strategia rivoluzionaria di prendere parole che appartengono al lessico, alla terminologia tradizionale, svuotandole del loro significato tradizionale e mettendo un significato nuovo. I modernisti parlano di fede, ma che cos'è la fede per il modernista? Mentre per San Tommaso la fede è adequatio rei et intellectus, cioè adeguare l'intelletto alla verità rivelata da Dio, per il modernista la fede che cosa è? È un sentimento, è questa manifestazione di questo sentimento primordiale. Però capite bene che le conseguenze di questa posizione sono gravi, cioè se la fede è solo un sentimento, non ha a che fare con l'intelletto, con la ragione, allora tutte le tesi intellettuali diventano fallibili. Attenzione, dogmi inclusi. Mentre le sensazioni paradossalmente diventano certissime, perché nessuno può ingannare se stesso per quello che prova. Da qui il passaggio all'ultimo punto che caratterizza il modernismo, che io nell'introduzione chiamo esperienzialismo. E anche qui c'è un altro rovesciamento di priorità, di, cioè non di priorità, di, come dire, mi sfugge adesso la parola, cioè la tradizione è più importante, tradizionalmente, appunto la tradizione apostolica che ha un primato, ecco il primato, non mi veniva la parola, il rapporto di primato si inverte. L'esperienza diventa più importante della tradizione apostolica, l'esperienza personale, e anche questo, capite bene, va contro quello che è il pensiero di sempre della Chiesa. Dal momento che il sentimento diviene criterio fondante della religione, non è possibile per il modernista proporre a tutti i singoli uomini lo stesso modello di dottrina, lo stesso modello di morale. Bisogna adattare, bisogna piegarsi alle esperienze multiformi, variegate dei popoli, addirittura degli individui, perché ogni uomo prova sentimenti di intensità, di orientamento diverso, ogni uomo avrà la propria unica e irripetibile esperienza di Dio. Quindi l'esperienza diventa più importante della tradizione. Tradizione vuol dire trasmissione della fede, che, come dice l'Apostolo Paolo, Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Per il modernista evidentemente non è più così, questo non vale più.
Benissimo, hai sintetizzato perfettamente quello che è la filosofia modernista. L'enciclica Pascendi è un'enciclica densamente filosofica, e in tal senso non è di facilissima lettura, però basta metterci un po' d'ordine per arrivare. Io il modernismo l'ho studiato veramente in profondità, non è per vantarmene, ma è un fatto, per anni, per molti anni. Ho letto quasi tutti i loro libri, articoli, eccetera. Quando ho scritto questo libro sulla teologia della liberazione, praticamente la metà è dedicato al modernismo. E cosa è il modernismo? E io lo leggo direttamente da questo libro, il programma dei modernisti, quindi dalla loro stessa bocca, che poi è un libro pubblicato anonimamente, però tutti sapevano che era Ernesto Bonaiuti che lo ha scritto, in risposta all'enciclica Pascendi, perché prima non si chiamavano modernisti, adesso vedremo perché. E loro dicono questo: siamo semplicemente cattolici e cristiani che vogliamo vivere in armonia con lo spirito del nostro tempo. Punto. Questo è il modernismo. Cattolici che vogliono vivere in armonia con il loro tempo. Quindi adattarsi alla modernità. Nel secolo XIX, come conseguenza delle varie rivoluzioni, sia politiche, culturali, sociali e anche economiche, la rivoluzione industriale, sono sorte diverse tendenze nella Chiesa di adattamento al mondo moderno nato dalla rivoluzione francese. Ecco il cattolicesimo liberale. Ecco il cattolicesimo sociale di sinistra. Vedete che nel 1848 c'è stata una cena a Parigi con 60 sacerdoti socialisti, cioè cattocomunisti, dove hanno alzato il bicchiere, hanno fatto brindisi, cin cin, a Cristo il fondatore del socialismo, eccetera, eccetera. Quindi, tutte queste tendenze si sono condensate, scusate, Pio IX, parlavamo prima della condanna delle eresie che è molto necessaria, Pio IX ha mantenuto una politica chiamata intransigente, quindi non lasciava passare neanche un ago, neanche una formica. Leone XIII, pur avendo un corpus dottrinale, un magistero che io credo che è assolutamente top di tutti i papi, come corpus magisteriale, nella prassi, nella pastorale, ha cominciato ad aprire le porte. Lo stesso cardinale Sarto, futuro San Pio X, scrisse una volta privatamente, io ho copia della lettera privata, questo Papa ha le maniche un po' troppo larghe. Questo ha dato la sensazione che si poteva riprendere questo impulso rivoluzionario, che era stato, non dico fermato, ma molto abbattuto da Pio IX, ed ecco che hanno cominciato a provare l'avventura modernista. Prima in Francia si è riunito un gruppo sotto Monsieur Duls, che hanno cominciato a studiare diverse tematiche. Allora, e da questo desiderio di adattare la Chiesa al mondo moderno nascono diverse tendenze in campo politico, culturale, filosofico, anche economico, eccetera, eccetera. Ed ecco che è San Pio X che dice: guarda che tutto questo è un fascio che fa senso internamente, cioè sono aspetti di una stessa rivoluzione. È la chiamata modernismo. Modernismo filosofico, modernismo culturale, modernismo politico, modernismo teologico, eccetera. Quindi il modernismo non è una scuola filosofico, teologico, che sia, è un insieme di tendenze, di movimenti, di correnti e, chiaro, di gruppi, di riviste, di libri, eccetera, che puntavano alla stessa direzione. Tanto è vero che il primo modernismo che San Pio X ha condannato è, secondo me, sotto un certo profilo, il più importante della Pascendi, è Pieno l'Animo. L'encyclica Pieno l'Animo, quando lui condanna il modernismo sociale, cioè il murrismo, la democrazia cristiana, insomma, o il cristianesimo democratico, che poi ha una seconda condanna, nella condanna del 1910 a Le Sillon, con la lettera apostolica Notre Charge Apostolique. Dal punto di vista concreto, io credo che questa condanna del modernismo sociale sia più importante di quella del modernismo filosofico e teologico. Comunque, quindi, ed è lui che conia il termine modernismo. E i modernisti sono stati così scemi, scusate il termine, di subito dopo la condanna dire: sì signore, siamo noi i modernisti, con questo libro che vi ho mostrato, che fino al 1964 era sul Index Librorum Prohibitorum, quindi non avrei nemmeno potuto mostrarlo in una radio cattolica. Comunque è stato San Pio X che ha messo questo timbro sulle loro teste: voi siete modernisti. Ora, prendiamo da tutta questa galassia del modernismo, il modernismo proprio nella Chiesa. Cosa è il modernismo nella Chiesa? Guarda che io ve lo leggo direttamente da loro, per non dire che sto inventando cose. Antonio Fogazzaro, questo romanziere, cioè questo scrittore vicentino, che poi è stato così scaltro da non farsi condannare, comunque lui scrive: chi siamo noi, i modernisti? Siamo parecchi cattolici in Italia e fuori d'Italia, ecclesiastici e laici, che desideriamo una riforma della Chiesa. Ecco, questo è quello che noi vogliamo. Perché? Volevano abbracciare la modernità. Ebbene, non era possibile con quella Chiesa. Non era possibile. La Chiesa cattolica era incompatibile, e lo è tuttora, con la modernità rivoluzionaria. O cambia la modernità, come voleva San Pio X con la sua condanna del modernismo sociologico e politico, ecco perché dico che è più importante. Se non ci fosse stato il modernismo sociale e politico, non ci sarebbe stato il modernismo teologico e filosofico. Ma qual è questa riforma della Chiesa che i modernisti volevano. C'è sempre Fogazzaro. Desideriamo riforme dell'insegnamento religioso, riforme del culto, riforme della disciplina del clero, riforme anche nel supremo governo della Chiesa. E quindi, vedete, riforma dell'insegnamento religioso, riforme del culto, riforme della disciplina del clero, riforme anche nel supremo governo della Chiesa. Ed ecco che un altro modernista, anzi il capofila del modernismo, da chi sono state tratte la maggior parte delle citazioni del decreto Lamentabili, dice: i modernisti dichiarati formiamo un gruppo assai definito di uomini di pensiero, uniti nel comune intento di adattare il cattolicesimo alle esigenze intellettuali, morali e sociali di oggi. Dobbiamo adattare la Chiesa, la sua Costituzione, le sue dottrine e i suoi riti allo spirito moderno, la scienza moderna, la società moderna. Questo è il modernismo, quindi è un tentativo di adattare la Chiesa ai nuovi tempi, ai nuovi tempi, cioè agli aspetti rivoluzionari dei nuovi tempi. Ed ecco che loro cominciano a usare certi strumenti moderni, l'agnosticismo kantista di Kant, come tu hai detto benissimo, per scardinare la filosofia scolastico-tomista, l'immanentismo per scardinare lo stesso concetto di rivelazione che è la radice fondamentale della religione, perché il fondamento della religione è la rivelazione. Quando io distruggo la rivelazione, tutto il palazzo, tutta l'impalcatura, per così dire, cade per terra. Quindi l'immanentismo per scardinare il concetto stesso di rivelazione, la critica storica, tu hai menzionato una delle persone modernista esegeta, cioè usano la critica storica d'origine protestante, sia detto di passaggio, per scardinare la veracità dei Vangeli, tanto che loro arrivano a dire che Cristo dei Vangeli non è il vero Cristo. Loro distinguono tra Cristo storico e il Cristo della fede. Non possono negare che c'è stato un personaggio Cristo, perché ci sono anche dei documenti dei pagani o anche ebrei, Flavio Giosefo, che mostrano l'esistenza di un personaggio Gesù Cristo in quell'epoca, però negano tutto il resto, cioè tutti i miracoli, eccetera. Quindi poi prendono la filosofia dell'azione di Maurice Blondel e l'intuizionismo di Henri Bergson per, e tu l'hai detto benissimo, per distruggere il carattere fisso della verità. La verità non cambia, e quando è proclamata come tale, cioè un dogma, non cambia più. In cambio, adottando la filosofia dell'azione, la vita umana e anche la religione diventa un flusso. Questa parola è molto usata da loro, un flusso, e quindi sono strumenti che loro usano per fare quella riforma della Chiesa che loro volevano. Tu hai spiegato benissimo i vari punti di come scardinano loro il magistero tradizionale. Io finisco perché questo sarebbe, come dico, qua ci sono 300 pagine sul modernismo, potete trovare questo libro, Teologia della Liberazione, su internet. Ma vorrei menzionare un altro punto. Ho detto che il modernismo era un fascio di tendenze apparentemente sconnesse che San Pio X ha capito che erano un fascio, appunto, che facevano senso perché si appoggiavano a vicenda verso un stesso fine, però erano movimenti apparentemente sconnessi. E la domanda sorge, ma dietro...
Ecco, Gaetano, purtroppo ci sono problemi di collegamento con il professor Loredo.
Sì, intanto non capivo infatti se fosse il problema fosse da me. Bene, allora, nel mentre il professor Loredo cerca di collegarsi, vorrei dire questo, che la grandezza del Papa San Pio X nella Pascendi, come dicevo prima, dopo aver non si limita a indicare l'essenza, la natura, se preferite, del modernismo, ma San Pio X analizza anche le cause e gli effetti del modernismo. E se vogliamo trovare un precedente a questo tipo di analisi, possiamo pensare ancora una volta al già citato Papa Beato Pio IX, che in occasione del sillabo, quindi un altro elenco di proposizioni condannate infallibilmente, il Beato Pio IX diceva che per capire l'origine di tutti questi errori politici, sociali, finanche economici, filosofici anche, bisogna guardare alla teologia, cioè tutti questi errori hanno come origine un errore teologico. San Pio X, a mio avviso, va oltre, e in questo c'è un approccio autenticamente tomistico, a mio avviso. Cioè, San Pio X dice, sì, è vero, ci sono cause teologiche, ma guardiamo più in profondità. San Tommaso d'Aquino diceva, non così, sono io, diciamo, che riporto in questa maniera più semplice, praticamente diceva che l'origine del bene nella società, sotto qualunque aspetto, in ultima istanza l'origine risiede nella virtù, così come il male, qualunque suo aspetto, da quello filosofico, quello sociale, quello economico, politico, qualunque dimensione assuma, il male ha come propria origine il vizio. E San Pio X dice, guardate, se vogliamo capire le cause del modernismo, sono due le cause, in fin dei conti. Primo, la superbia. Secondo, la curiosità. Quindi vedete che San Pio X non pone delle cause intellettuali, delle cause filosofiche, ma fa proprio veramente alla carne, se vogliamo. La superbia, causa di ogni peccato, e in particolar modo del modernismo. E San Pio X cosa ci sta dicendo in questo modo? Ci sta dicendo che il modernismo può essere anche, questa è una mia lettura, ma credo che sia perfettamente compatibile con il Magistero di San Pio X, è un po' cercare di portare nell'ovile santo della Chiesa il germe della scelta dei protogenitori nell'Eden. L'illusione di essere come Dio, no? Vi ricordate la promessa del serpente, la promessa di Satana nel giardino, sarete come Dio. Però, guardate bene, anche il Padre Celeste promette all'uomo sarete come Dio, anche Dio fa questa promessa ai credenti, ai cristiani. Qual è la condizione? Attraverso Cristo, attraverso la Chiesa, mentre i rivoluzionari, in fin dei conti, dicono no, vogliamo essere come Dio senza passare per Cristo, senza passare per la Chiesa. E concludo, così poi ripasso la palla a Julio Loredo. E quindi la superbia, e infatti San Pio X lo scrive esplicitamente nella Pascendi, i modernisti pretendono di essere gli unici capaci di interpretare il cuore dell'uomo e allo stesso tempo rimproverano le autorità della Chiesa di non avere il diritto di condannare il peccato, di proclamare le verità di fede. Pretendono i modernisti di riformare tutti gli uomini, ma trascurano di riformare se stessi. Si elevano a difensori della libertà, della democrazia nella Chiesa, oggi vediamo gli effetti, ma, dice San Pio X, solo perché vogliono istituire una nuova gerarchia, tutta umana, in cui porre se stessi come vertice. L'altro vizio alla base è la curiosità, una parola molto bella, se vista, molto interessante, se vista con le lenti della terminologia, ancora una volta, aristotelico-tomistica, che la curiositas è quella che l'Apostolo Giovanni chiama la concupiscenza degli occhi, cioè questa volontà di conoscere disordinata, non con un giusto fine. Questa è la curiosità. San Pio X dice: i modernisti sono mossi da superbia e da curiosità. Perché? Qual è il fine? A cosa è ordinata questo desiderio di conoscenza? Non più alla gloria di Dio, ma alla volontà di essere più potente del prossimo, di comandare. E qui ritorna, se vogliamo, il concetto di gnosi, no? Perché gnosi significa proprio conoscenza, ma è una conoscenza disordinata. Invece, i grandi santi, i grandi dottori, pensiamo ancora una volta a San Tommaso d'Aquino, dicono quale deve essere il fine della conoscenza: la gloria di Dio, cioè la verità, e quindi la pratica della giustizia.
Vi chiedo scusa, ma è stato solo parlare di massoneria che immediatamente il mio internet è andato via. Può darsi che sia la pioggia che sta cadendo qui a Milano, copiosa già da 3 giorni, e quando si bagnano i cavi può darsi che quello abbia dato un problema. Ho dovuto trasferire per una connessione wifi che spero che regga.
Anche la pioggia è affiliata di questi tempi.
Esattamente. Comunque, stavo dicendo che tutte queste correnti, queste filoni, diciamo, del modernismo, erano tenuti da dietro le quinte da una che loro stessi, adesso vedremo, chiamavano Frammassoneria Cattolica, cioè c'era una società segreta, uno, non so se era lui, ma uno che teneva tutte queste file era il barone von Flügel, un prussiano nato a Firenze, abitante a Londra, che era chiamato il vescovo laico dei modernisti, lui teneva tutte le file in Europa. Comunque, quando San Pio X, e questo già dal 1903, cioè subito dopo essere eletto, già nel primo concistoro ha parlato contro il modernismo, anzi l'espressione sintesi di tutte le eresie viene dal 1904, da una allocuzione sua ai cardinali. Già allora i modernisti hanno capito che dovevano nascondersi di più. E sempre Fogazzaro dice: non abbiamo timore umani, comunicare vogliamo tutti di ogni paese, ordinare la nostra azione, ma non ci dobbiamo collegare con un vincolo pubblico, dobbiamo costruire una massoneria cattolica, sì, la massoneria delle catacombe. Poi nel 1907, lui, Fogazzaro, ha fatto una conferenza a Parigi. Una persona le ha chiesto: lei ha parlato di francmassoneria, ma chi sono? Chi è questa francmassoneria? E Fogazzaro risponde: il suo nome è Legione. Egli vive, pensa e lavora in Francia, in Inghilterra, in Germania, in America come in Italia. E li porta la talare, la divisa e la toga. E li si mostra nelle università, e li si nasconde nei seminari, e li invade le stampa, e li prega nel profondo dei chiostri, e le esegeta e storico, teologo e scienziato, giornalista e poeta. Cioè tutti questi facevano parte di questa francmassoneria cattolica. Ora, condannati da San Pio X fino al 1910, quando lui pubblica il giuramento è Sacrorum Antistitum, Costituzione Apostolica, credo che, e quando istituisce il giuramento antimodernista, tolto poi negli anni 60. Sì, perché fino agli anni 60 chi insegnava teologia doveva fare il giuramento antimodernista. Quando l'hanno condannato, i modernisti sono sentiti liquidati. E c'è una curiosissima lettera del leader del modernismo in Inghilterra, George Tyrrell, che scrivendo a un suo confidente, credo fosse il padre Genocchi, in Italia, 21 agosto 1908, lui dice: «Temo che dobbiamo ammettere che l'interesse suscitato dalla novità dell'insurrezione modernista si sia indebolito e che il pubblico se ne sia un po' stancato», cioè ci hanno liquidato. «Guardandomi attorno sono pensato a pensare che l'onda del modernismo sia arrivata al capolinea», quindi San Pio X aveva distrutto il modernismo, detto da un modernista. E ha dato tutto ciò che poteva dare in questo momento. Sì, non ci resta che aspettare il giorno in cui, grazie a un lavoro silenzioso e segreto, avremo guadagnato per la causa della libertà una porzione più ampia delle truffe della Chiesa». Ed ecco che loro, anni 20, anni 30, anni 20, soprattutto anni 30, loro lavorano segretamente e negli anni 30 loro cominciano a risollevare la testa e formano quello che è stato chiamata la Nouvelle Théologie, fila diretta del modernismo, condannata da Pio XII, purtroppo oggi egemone nei seminari e nella Chiesa Cattolica. Potrei parlare anche un po' di più, però vedo che il tempo è ormai finito, ma magari diamo spazio a qualche domanda.
Ecco, intanto grazie Gaetano, grazie professor Loredo per la vostra davvero esposizione sintetica atomista, per aver spiegato qualcosa che non è facile spiegare, soprattutto oggi perché si manca delle nozioni di base, dove il catechismo praticamente nelle parrocchie non esiste più, o se esiste solo sociologia moderna. Ecco, io ho preso tanti appunti, ma voglio dire solo due cose velocemente. La prima, ecco, giustamente prima diceva Gaetano che i modernisti vogliono cambiare gli altri, la Chiesa, ma non vogliono cambiare se stessi. Purtroppo molti di loro avevano anche dei problemi personali con la dottrina, con la legge morale naturale. Ecco, non faccio nomi perché qui non stiamo a scagliare la dottrina come pietre, ecco. Ecco, però purtroppo, Fogazzaro aveva un matrimonio infelice e si tormentava perché diceva: perché mi devo portare dietro questa croce tutta la vita? Ecco, nei suoi romanzi si capisce, ecco. E poi la seconda cosa, ecco, l'importanza del modernismo sociale è fondamentale, perché quando io scoprì, ero seduta qui, leggevo nel 2010 i 100 anni della nostra Charge Apostolique, sobbalzai della sedia perché ho detto: questo è tutto il Vaticano II, approvato. Ecco, il Vaticano II è la vittoria del modernismo sociale, o lo spirito del Concilio che dir si voglia. Comunque, ecco, per approfondire sul modernismo sociale consigliamo anche noi il libro del professor Giulio Loredo, Teologia della Liberazione, un salvagente di piombo per i poveri. Bene, Dorotea, abbiamo ancora qualche minuto, vuoi dire qualcosa anche tu, se no partiamo con le
tue. Io ringrazio per questa sintesi meravigliosa, per la quale però vi pregherei magari in futuro ritorniamo a parlare, perché dobbiamo continuare a parlarne. E noi siamo più piccoli, siamo catechisti e quindi tante cose voi siete più esperti e dobbiamo aiutarci, perché bisogna insistere sulle radici del problema, perché sennò la gente non capirà mai quello che sta accadendo oggi. Grazie.
Grazie davvero. Allora cominciamo subito con a proposito di sintesi, ecco qua. Mino dice: il Dio dei modernisti è l'io, la fonte della rivelazione è la storia, il metodo è quello dell'ermeneutica. Prego Gaetano, prego professore.
Qui ci sono due cose. Siccome i modernisti negavano la capacità della mente umana di arrivare alla conoscenza di Dio, cioè l'agnosticismo, come è spiegato benissimo Caetano, dovevano spiegare ma come mai allora conosciamo Dio? E allora cadono in quello che chiamavano, che questa è una parola chiave del modernismo, il sentimento religioso. La coscienza del sentimento religioso è religione, è rivelazione. Dio si rivela nell'io. Ora, rivelandosi nell'io, si rivela in quello che l'io fa, cioè nella azione, quindi nella storia, come il nostro ascoltatore dice benissimo. Però questa rivelazione nella storia non è stata tanto sviluppata dai modernisti, quanto piuttosto dalla Nouvelle Théologie. Rahner, Lubach, Chenu, Congar e compagnia non bella. Loro hanno più del cantismo, dell'agnosticismo di tipo cantista, hanno preso dalla modernità l'esistenzialismo, cadendo poi nell'immanentismo storicista o nell'istoricismo immanentista. Quindi la rivelazione nella storia, implicita e perfettamente contenuta nel modernismo, è stata sviluppata piuttosto dalla Nouvelle Théologie. Il metodo è quello della ermeneutica, però ermeneutica, attenzione, non delle Sacre Scritture, ermeneutica del mio io personale, devo vedere cosa dice Dio dentro di me, e ermeneutica dei fatti storici.
Prego, Gaetano, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, no, in realtà è un'ottima sintesi quella di Mino, e sì, un po', voglio ripetermi, però è quello che abbiamo detto, quindi un po' le personas, le fasi, no, di questo processo che San Pio X mette. Poi le conseguenze le vediamo tantissimo oggi, pensiamo tanti, tutti i biblisti, che si sedicenti cattolici, che però dicono, prendono i Vangeli, dicono no, il Pentateuco è tutto mito, è mito poiesi del popolo israelita, e i Vangeli, non, in realtà i miracoli non sono mai accaduti, sono delle metafore, allegorie spirituali, il diavolo è un'allegoria del male che c'è nel mondo, eccetera, eccetera. Sono
il cardinale Ravasi che dice che
l'altro... non volevo fare nomi, però tu lo dici.
Ecco, me ne assumo la responsabilità, il cardinale Ravasi che scrive che probabilmente l'altro non era veramente morto, era solo in coma. Ecco. Evidentemente puzzava, sì. Perché era uno sporcaccione, non si lavava. Esatto, chiedo scusa della battuta.
No, sì.
Elenaide Ottobat dice: sicuramente mi sbaglio, ma tendo a considerare il modernismo più che un'eresia vera e propria un processo di corruzione a tutto campo da parte di gente che ci crede poco.
Ha perfettamente ragione in questo punto. Non dobbiamo pensare, come ho detto all'inizio del mio intervento, al modernismo come una eresia dei vecchi tempi. I vecchi tempi c'erano i teologi che si siedevano e pensavano, ma Dio è veramente uno e trino? Poi come si può parlare di tre persone in una? Ed ecco tutte queste eresie teologiche, monofisismo, l'adozionismo, eccetera, arianismo, il semiarianismo, che sono eresie vere e proprie filosofiche. Il modernismo è un tentativo di adattare la filosofia e la teologia cattolica al mondo moderno decadente, quindi è un processo di corruzione a tutto campo, perché poi questo ha delle conseguenze morali, ha delle conseguenze culturali, psicologiche, eccetera, eccetera. Quindi, in questo senso, sì, ha ragione.
Grazie, professore. Dorotea, vuoi mettere tu una domanda a cui dare precedenza, visto che il tempo scorre? Il microfono.
Ma io direi, possiamo farcela, sono 8 domande, dai, la possiamo fare, perché sono tutte molto interessanti, abbiamo avuto un pubblico veramente attento e capace di capire.
Dice Giorgio, chiedo scusa, lo dico in italiano, questa grande enciclica Pascendi di San Pio X mi ha aperto gli occhi, ci fa capire come la Chiesa si è trasformata finché siano tollerati l'errore e l'eresia, una deviazione grave.
È un'enciclica da leggere, come ho detto, non è di facilissima lettura, ma basta fare un schema e metterci un po' di attenzione, capire il linguaggio, che poi diventa molto, molto, molto facile. È veramente un'enciclica a apri occhi, veramente.
È quello che dicevamo, appunto, la sintesi che ha fatto è stata veramente eccellente, no?
In entrambi i nostri quattro canali comunque trovate qualcosa sulla Pascendi, quindi avete del materiale per approfondirlo, in entrambi i nostri quattro canali. Vai, metti tu, Doroteo, che ho perso il segno io, dei documenti. Grazie. Ah, allora, Raffaele dice, l'imperversario odierno del modernismo nella Chiesa ha avuto il controeffetto di fare scoprire a molti il capolavoro magisteriale di San Pio X. Perché lo Spirito Santo lavora, non è lo spirito del Concilio.
È tale quale, è tale quale.
Ecco Maria Grazia, ma Kant può essere un antesignano del pensiero modernista per quel concerne l'agnosticismo?
Sì, perché in fondo cosa dice Kant? Cosa dice la gnosiologia classica, tra aristotelico e tomista? C'è un soggetto che conosce, c'è un oggetto che è conosciuto, c'è il soggetto conoscente e l'oggetto conosciuto. Fra di loro c'è un rapporto. Io vedo l'oggetto e astrago un'idea. Per la nosologia classica aristotelico-tomista c'è un rapporto fra quell'idea e l'oggetto, che adequatio, rei, cioè la cosa, l'oggetto, ed intellectus, l'idea. Ora Kant dice non necessariamente, perché io non conosco l'oggetto, io conosco solo la mia idea. Quella sì la posso conoscere perché mia è immanente, ecco la parola immanente, è immanente a me. Io posso conoscere solo l'idea. Ci si domanda, Dio oggetto, perché Dio è oggetto della conoscenza, non potrebbe essere conosciuto allora, secondo Kant? E Kant dice no, io posso conoscere soltanto l'idea che io ho di Dio. Ora, se quell'idea corrisponde alla verità, non lo posso dire. Quello va cioè, lì un po' più complicato perché c'è l'imperativo categorico, eccetera. Però l'essenza è questa. E i modernisti prendono questo agnosticismo per dire io non posso conoscere Dio come oggetto. Tanto che loro, Edouard Leroy, è uno dei modernisti di prima linea, di prima fila, dice non c'è un esterno, noi siamo Dio e Dio è nostro, e io sono panteista. Quindi il modernismo finisce per cadere nel panteismo perché non distinguono tra il soggetto conoscente, il fedele, e Dio oggetto, perché Dio non può essere un oggetto, Dio è dentro. E quindi San Pio X nella Pascendi dà i tre livelli, se non mi inganno, dell'immanentismo e dice tutti cadono nel primo, nel secondo, alcuni cadono persino nel terzo, che è propriamente il panteismo. In questo senso Kant è un antesignano del pensiero modernista.
Ecco, questa la facciamo a tutti e due, però Massimo, è molto interessante.
Massimo chiede, è il nome di una nota in più, si sta sempre più diffondendo la voce che sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI fossero modernisti. Volete fare un'apologia per entrambi? Prego, vuol cominciare lei, professore?
Basterebbe leggere i loro documenti, i loro encicliche, soprattutto quelle di Benedetto, che si può fare una diagnosi molto, molto chiara.
Bisognerebbe fare una puntata solo per questo, uno su Giovanni Paolo II e uno su Benedetto XVI. Forse diciamo questa nomea, diciamo così, che circola in alcuni ambienti, diciamo, del mondo della tradizione cattolica, è dovuta al fatto, per esempio, per quanto riguarda Benedetto XVI in particolare, dovuta al fatto che sicuramente da giovani erano molto vicini ad ambienti modernisti. Come sappiamo, Ratzinger da giovane era vicino anche a Karl Rahner e il cardinale, di cui ora mi sfugge il nome, tedesco, che è stato uno delle teste di Ariete durante il Vaticano II. Prego?
Fringe.
Sì, sì, sì. Quindi poi ovviamente, come sappiamo, Ratzinger ha avuto un'evoluzione anche molto complessa, ma come è tipica, diciamo, di tutti i pensatori cattolici o meno, alcuni elementi, a mio avviso, non li ha mai abbandonati, però ripeto, questa è una questione molto complessa, bisognerebbe fare una diretta ad hoc. Per esempio, la concezione di papato che Ratzinger ha avuto sino alla fine è una concezione molto, molto raneriana, se vogliamo, e questa è all'origine di altre questioni molto complesse, di cui sappiamo bene, stiamo vedendo anche gli effetti in questi.
Faccio solo una piccola domanda a mo' di provocazione, no? Perché io ho letto quel libro che hanno pubblicato proprio anche insieme all'edizione Vaticana, quindi un libro dove sono state raccolte le omelie dell'allora cardinale di Cracovia e appunto Karol Wojtyla durante il Concilio Vaticano II. Il fatto è che però lì dentro lui usa de Lubac per un vero cambiamento della Chiesa, che bisognava lavorare per una Chiesa nuova.
Diciamo
Lui, non è,
che
lui è stato bocciato, Wojtyła, è stato bocciato all'Angelicum da padre Garrigou Lagrange, appunto perché ha presentato una tesi su questa linea con la quale il padre Garrigou Lagrange, forse il maggiore teologo del secolo XX, evidentemente non era d'accordo. Comunque qui c'è un altro punto che ci vorrebbe, non dico un programma, ma due o tre programmi.
è giusto per dare una risposta, per far capire quanto è complesso anche l'argomento, per carità.
Sì. Diciamo che l'aver inquadrato bene.
Dietro come
Anche
motivo, no?
perché nel condannare la Nouvelle Théologie, Papa Pio XII è stato molto preciso e molto chiaro che condannava le cattive tendenze e le deviazioni della Nouvelle Théologie, pur accettando alcuni principi, e quindi distingueva fra due correnti e condannava solo la seconda, perché infatti c'è stata una reazione all'inizio buona contro un eccessivo intellettualismo di quello che era chiamato il neotomismo. Si diceva che era algebra teologica e quindi qualcuno ha reagito dicendo: guardate che teologia è anche la realtà concreta. E quindi nel condannare Pio XII è stato molto, molto prudente,
Chirurgico. Sì, ecco,
molto chirurgico.
diciamo che ad aver inquadrato bene i papi conciliari da Giovanni XXIII fino a Benedetto XVI è stato Monsignor Felley, l'ex superiore della San Pio X, quando ha detto che avevano una testa progressista, ma comunque un cuore attaccato alla tradizione, ecco. Quindi in loro c'era questo dualismo, purtroppo, che però non porta mai a cose buone, a lungo andare. Bene, facciamo altre ultime due domande e poi concludiamo. Allora, le unisco insieme. Luca dice: se per modernismo si intende il tentativo di conciliare la dottrina cattolica con la filosofia moderna, in che modo si colloca il pensiero moderno rispetto a tale deriva? E poi Luigi dice: il modernismo ha come guida il progressismo ateo, diciamo, il progressismo ateo è proprio della modernità, ecco.
No, il progressismo ateo è quasi, come si dice, è una ridondanza, è un'abbondanza, perché il progressismo finisce nell'ateismo. No, il pensiero moderno, quello che si chiama il pensiero moderno, è quello che viene con la rivoluzione, cioè questo concetto di rivoluzione con R maiuscola, trattato molto bene ma non inventato da Plinio Correa di Oliveira. Di Leone XIII ha bellissime encicliche sulla rivoluzione, Annum Ingressi per esempio, e il pensiero moderno fondato su due binari, l'egualitarismo e il liberalismo. Quindi, detto molto, molto chiaramente. Sì, però Gaetano Masciullo ci deve salutare.
Chiudiamo allora, ecco, chiudiamo.
Grazie.
Sì, a presto. Allora, facciamo così, siamo al momento dei saluti. Ecco, Gaetano, vuoi ricordare il grande evento che ci sarà sabato a Verona? Ecco.
Sì, ecco, ci sarà questo evento, il Festival di Fede e Cultura, sabato 19 ottobre a Verona presso l'Istituto Salesiano San Zeno in via Dominzoni 50, e sarà un evento straordinario, avremo ospiti di eccezione, non solo tra i relatori, ma anche nel pubblico, perché adesso ho timore a fare l'elenco perché non vorrei dimenticare qualcuno, perché veramente
ricordiamo quello che c'è in studio:
Atanasio Schneider, certamente, Don Ernesto Zucchini, Stefano Fontana, Don Charles, Theodor Moore, Giuseppe Stimpolo tra i relatori, e poi nel pubblico ci saranno Furio Loredo, Ettore Gozzi Tedeschi, Davide Lovat, Corrado Ruini, Fabio Trevisan, Paolo Gulisano, l'avvocato Francesco Fontana, Francesco Avanzini, e Daniele Logoluso, insomma, spero di non aver dimenticato nessuno, insomma, ci saranno davvero tante persone, quindi, e poi abbiamo proprio stracciato ogni record quest'anno, addirittura con una partecipazione proprio a livello di quantità molto 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 alta, insomma, sarà sicuramente un bel momento di festa.
No, Giovanni, non ci sarà la diretta, ma più avanti sarà possibile acquistare i vari filmati della giornata sul sito di Fede Cultura.
Per abbonati, sì, solo per abbonati, ma diverse settimane dopo.
Sì. Bene, io non so come ringraziarvi davvero per questa bellissima ora passata insieme, in cui abbiamo conosciuto di più, in senso ottimista, la nostra fede, e anche per affrontare questi tempi così difficili. Lascio come sempre i saluti conclusivi a Dorotea, a Gaetano e al professor Giulio, e vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali e di far condividere questi video, soltanto per una questione di algoritmo, perché più vengono condivisi, più l'algoritmo di YouTube, così anche come quelli degli altri social, può lavorare per far condividere questi buoni contenuti. Prego.
Noi ricordiamo semplicemente la buona stampa, come facciamo poi spesso, appunto, Fede e Cultura in questo caso, giustamente, e quindi anche gli articoli dalla TFP e soprattutto il canale visto da Roma e del professor Giulio Loredo. Grazie infinite a voi.
No, grazie, chiudiamo qui, abbiamo esplorato un po' il tempo, però come normalmente finisco io, molta serenità, molta fiducia e andiamo avanti sempre.
Grazie, grazie a tutti, buon proseguimento, buona serata.
Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria.
Ave Maria.